Sono le 18, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network. Questa è Pop Sera fino alle 19.30, dalle 20 fino alle 20.30 uno speciale Buon Compleanno Radio Popolare. Mi ha raggiunto in studio Valeria Schröter, bentornata e grazie Valeria.
Buonasera Shauki.
Ecco, l'apertura doveva essere oggi la striscia di Gaza, anche la vigilia di Natale, invece è arrivato questa notizia di Alarm Phone che teme che nella notte del 19 dicembre si sia verificato l'ennesimo naufragio presso le coste libiche. Che cosa ne sappiamo?
Allora, oggi l'ONG Sea-Watch ha confermato questa notizia con un post su X riprendendo i timori della rete di attivisti Alarm Phone. Alarm Phone già dal 19 dicembre era in allerta, aveva ricevuto la notizia di un naufragio di un'imbarcazione partita dalle coste della Libia, dalla città di Zuwara. E sarebbero morte in questo naufragio 116 persone, sull'imbarcazione ce n'erano 117, quindi un unico sopravvissuto. E questa rete di attivisti racconta di essere stata poi contattata anche da un peschereccio tunisino che avrebbe salvato l'unico sopravvissuto e lo avrebbe poi anche accompagnato in ospedale. Il sopravvissuto ha raccontato, anche se Alarm Phone sta ancora confermando questa notizia, che i venti si sono alzati a 40 km orari già poche ore dopo la partenza, è stato lanciato un SOS e per questo Alarm Phone aveva contattato le ONG competenti e anche le guardie costiere competenti. La guardia costiera libica ha comunicato di non aver soccorso né intercettato nessuna imbarcazione e la guardia costiera italiana ha confermato di aver ricevuto una email di comunicazione. Ma la chiamata, dice Alarm Phone, è stata immediatamente interrotta senza fornire altre informazioni o rassicurazioni.
Quindi per il momento abbiamo la testimonianza del sopravvissuto che è stato salvato dai pescatori tunisini.
Esatto, questa è l'unica cosa che abbiamo al momento.
Grazie Valeria, cerchiamo ancora di capire, magari anche di sentire qualcuno che in questo momento, operatori che stanno cercando di verificare la notizia, come diceva Valeria, l'allarme lanciato da Alarm Phone piano piano e viene verificato da altre fonti. L'apertura, come dicevo, oggi doveva essere la striscia di Gaza. Andiamo a Erbalà con Marta Bergamaschi di Emergency, ci racconta quello che sta succedendo.
I colleghi con cui lavoriamo, popolazione locale ovviamente, sono stati veramente molto carini, erano preoccupati del fatto che noi passassimo il Natale lontano dalle nostre famiglie e loro non festeggiandolo, insomma, si stupivano di questa cosa. È stato un momento molto carino in generale. Loro sono persone che mi hanno sicuramente stupito fin dal mio ingresso nella striscia, lavorano al nostro fianco con una professionalità veramente disarmante. La maggior parte di loro vive di fatto, come la maggior parte della popolazione di Gaza, in abitazioni di fortuna, tende o diciamo piccoli ripari fatti con qualche pezzo di legno e tendoni di plastica, però tutte le mattine arrivano a lavoro anche con le condizioni meteo che abbiamo visto settimana scorsa. E poi insomma si proiettano giorno per giorno su ciò che succederà il giorno dopo, si fanno le stesse domande che ci facciamo noi sulle fasi del cessate il fuoco. Sicuramente questi 2 anni di conflitto gli hanno insegnato a non fidarsi troppo, quindi niente, procedono a vista, però si sono presi il tempo e hanno avuto in mente insomma di farci gli auguri di Natale e pensare a noi che magari non eravamo vicini ai nostri cari in questo momento.
Delle cose che vi hanno raccontato recentemente, ci sono degli episodi in particolare che ti hanno colpita?
Io appunto sono entrata nella striscia con l'uragano Byron che si scatenava, quindi ho visto dei giorni di maltempo abbastanza importante. E sicuramente il maltempo, che non era nulla di particolare, percepito da noi, c'era tanta pioggia ovviamente, però allagava le strade della striscia, che sono fatte principalmente ormai di sabbia, e tutte le zone che sono adibite ormai a campi tende, ma che sono veramente delle distese a perdita d'occhio, erano completamente piene d'acqua. Nel momento in cui si allaga una tenda, cioè entra dell'acqua nella tenda, implica che tu hai l'acqua fino alle ginocchia, e quindi tutto ciò che loro insomma portano nei loro vari traslochi, ci sono quelli che raccontano che dall'inizio del conflitto hanno dovuto cambiare posto dove abitavano 17 volte, ovviamente è tutto allagato e tutti i loro vestiti, e loro non potevano dormire e aspettavano che passasse la pioggia in piedi nella tenda, questi, e il mattino si presentavano al lavoro esattamente come noi. Ovviamente abbiamo la fortuna di stare in una casa.
Questo tipo di condizioni meteorologiche ha anche un impatto sulla salute delle persone che voi vedete che arrivano in clinica?
Assolutamente sì. Cioè, la popolazione di Gaza ovviamente arriva a questo cessate il fuoco dopo 2 anni in cui la medicina di base è praticamente inesistente. È una popolazione che è abituata ad avere comunque, era abituata ad avere un buon servizio sanitario nazionale, e dei 36 ospedali che originariamente occupavano la striscia, ora solo 18 sono aperti e si dichiarano di fatto parzialmente funzionanti, per tutto ciò che sappiamo che è capitato nei 2 anni precedenti, quindi nessuno è effettivamente totalmente funzionante. E arrivano a questa situazione di cessate il fuoco dopo 2 anni in cui sono esposti a patologie gastrointestinali frequentissime, perché l'acqua non contaminata è praticamente preziosissima nella striscia, ovviamente estremamente limitata. Vivono in tende sovraffollate, quindi con una difficoltà ad avere una buona igiene personale. Vediamo casi di patologie parassitarie, come per esempio la scabbia, sono più che quotidiane. Adesso ci sono un sacco di problematiche, soprattutto nei bambini più piccoli. L'infezione delle alte vie respiratorie, dettate ovviamente dalle condizioni meteo, dalle condizioni sovraffollate delle tende. Tutti hanno di fatto, per scaldarsi, per cucinare, utilizzano il fuoco vivo all'interno delle tende. Questo per le vie respiratorie, soprattutto dei più piccoli, non è sicuramente positivo. E beh, l'altro grosso problema che vediamo quotidianamente è ovviamente la malnutrizione, ma anche una malnutrizione cronica derivata dal fatto che da 2 anni non c'è una grossa varietà di nutrienti all'interno della striscia.
Qual è la priorità in questo momento per le persone che vedete, per i palestinesi?
La priorità è quella di, se c'è la possibilità, di far entrare materiali di tutti i generi. In realtà sicuramente dall'inizio del cessate il fuoco l'ingresso di cibo è migliorato e si nota una diminuzione dei prezzi del cibo, che non è ovviamente paragonabile ai prezzi prima del conflitto, nel senso che rimangono ancora prezzi estremamente elevati, però se non altro c'è una differenza. Cioè, è possibile comprare verdura e frutta. L'entrata soprattutto di medicinali, c'è una sfida quotidiana per noi trovare farmaci banali da somministrare ai pazienti, cioè parlo di antibiotici, antipertensivi, antidiabetici, non parlo di farmaci complessi per patologie insomma particolarmente difficili da curare. E poi mi sento di dire che il materiale edile, in realtà, cioè, è più della metà della popolazione di Gaza vive di fatto in tende o alloggi di fortuna, e la distruzione è apprezzabile andando in giro ad ogni angolo. E non so, questa situazione dal punto di vista strutturale come si potrà risolvere.
Dicevi che adesso qualcosina in più magari si trova da mangiare. Voi come vi organizzate per il pranzo di Natale?
Vabbè, come tutti gli italiani anche all'estero, noi cuciniamo. Faremo la pizza domani in padella, perché non abbiamo un forno, però abbiamo provato un impasto che lievita efficacemente anche in padella, e quindi niente, farina, lievito, acqua e pomodoro. Probabilmente la passeremo in videochiamata con il personale di Amman, e poi invece abbiamo proposto un pranzo in clinica in cui penso che cucineremo la pasta, perché venerdì è il giorno diciamo di festa della settimana per la popolazione di Gaza, e quindi poi invece sabato faremo un grande pranzo per festeggiare insomma il nostro Natale.
Marta Bergamaschi di Emergency a Gaza, intervistata da Luisa Nannipieri. Le nuove misure introdotte da Israele per la ristrazione delle ONG rischiano di privare centinaia di migliaia di persone a Gaza di cure mediche salvavita, ma anche di privare l'opinione pubblica di racconti come quello che abbiamo sentito, perché senza giornalisti indipendenti e poi con l'uccisione di centinaia di giornalisti locali, se vanno via anche le ONG, non ci sarebbe nessun testimone nella striscia di Gaza. Save the Children è tra le ONG a cui le autorità israeliane hanno negato il rinnovo della ristrazione per continuare a fornire aiuti umanitari alla comunità palestinese a partire dal 1 gennaio 2026. Daniela Fatarella è direttrice generale di Save the Children Italia.
Le restrizioni del governo israeliano si sono fatte più forti nei confronti degli operatori umanitari e già quest'estate molte organizzazioni, incluse la nostra, hanno alzato il livello di attenzione dicendo che era a rischio la nostra presenza, non avendo conoscenza poi di quali sono i criteri sulla base dei quali il rinnovo viene autorizzato o meno. Noi abbiamo poi avuto una risposta dal governo israeliano a novembre dicendoci che la nostra registrazione non sarebbe stata rinnovata a partire dai primi di gennaio, che vuol dire che non possiamo inviare personale internazionale nella striscia, che non possiamo portare beni nella striscia di Gaza, e questo quindi crea dei forti impedimenti rispetto a quella che è la nostra operatività. Noi abbiamo fatto ricorso legale, non avendo nemmeno comprensione delle ragioni per la quale la registrazione non verrà rinnovata. Attualmente noi continuiamo comunque ad operare nella striscia di Gaza e continueremo a farlo attraverso il nostro staff locale e attraverso i partner locali, chiaramente anche in una condizione molto più complicata e complessa, in uno dei momenti più sbagliati, perché oggi a Gaza non si muore più solamente per le bombe e i proiettili, ma si muore di fame e di freddo. E quindi nel momento in cui i bambini e le bambine hanno più bisogno di noi e degli altri colleghi, delle altre organizzazioni umanitarie, ci sono ancora più restrizioni per riuscire a portare avanti il nostro aiuto. Nella striscia oggi non entrano, ad esempio se si parla di cibo, non entra assolutamente il cibo necessario per sfamare i bambini e le bambine e le famiglie, e tutto questo rischia di essere ancora più complicato a partire da gennaio. E quindi c'è una cosa sola che deve essere fatta: ci deve essere un cessato il fuoco permanente e poi deve essere garantito l'accesso agli aiuti umanitari coordinato auspicabilmente dalle Nazioni Unite.
Non solo la striscia di Gaza, l'occupazione della Cisgiordania sta soffocando l'economia e l'autodeterminazione della Palestina. Luisa Nanipieri ha intervistato Paolo Pezzatti di Oxfam.
Voi siete presenti anche nei territori palestinesi ed è quella che vediamo oggi anche in Cisgiordania, una questione che si gioca anche sul piano economico. Voi da quel punto di vista che cosa state facendo, che cosa chiedete all'Europa e all'Italia per esempio?
In queste ultime settimane si è riaperto, no, un dibattito sul riconoscimento dello Stato di Palestina, che chiaramente ci vede favorevoli, ma il monito che stiamo lanciando è che il riconoscimento di uno Stato di Palestina di per sé rischia di diventare un atto meramente simbolico, perché Gaza mi pare molto evidente la situazione, ma anche in Cisgiordania le condizioni per il popolo palestinese di autodeterminarsi sono estremamente limitate dall'occupazione israeliana, sia a livello militare sia in termini di colonie che si stanno espandendo senza sosta. Anzi, proprio nei giorni scorsi, due giorni fa, c'è stato un annuncio di altre 19 colonie in costruzione. Insomma, l'occupazione metodica e sistematica del territorio palestinese si sta trasformando in un'annessione di fatto che blocca la capacità, anche dal punto di vista economico, al popolo palestinese di poter sfruttare le risorse naturali, la propria terra, l'acqua. E questo ha un impatto chiaramente nelle colture, nel settore agricolo, ha un impatto poi nell'economia in generale, il sistema poi è bancario, è totalmente legato a quello israeliano per gli scambi di valuta. Insomma, o l'occupazione della terra, mettere le istituzioni economiche come appunto il sistema bancario in stretta dipendenza da quelle israeliane fa sì che poi un futuro Stato avrà le mani legate, i futuri organi decisionali avranno le mani legate, non una piena sovranità, no, nel proprio territorio. Quindi ecco, noi che cosa chiediamo? Chiediamo che gli stati non si limitino al riconoscimento, ma che eliminano tutti i vincoli per il popolo palestinese di autodeterminarsi. Una cosa che può essere fatta è togliere la benzina all'occupazione, ovvero vietare il commercio di beni e servizi con le colonie e fare in modo dall'altro lato di investire in un'economia di liberazione, favorire quindi l'economia sociale palestinese a partire dal settore agricolo, ma anche in tutti gli altri settori dell'economia.
Era Paolo Pezzati di Oxfam sulla situazione in Cisgiordania. Mi ha raggiunto in studio Alessandro Braga. Buonasera Alessandro.
Buonasera Sciauchi, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici, perché continuiamo in una pagina per Gaza, però ci spostiamo nel locale, diciamo così, e ci spostiamo in Piazza Duomo, dove ormai è mesi, dal 16 di giugno, che tutti i giorni c'è questo presidio silenzioso. Oggi ci sarà un appuntamento speciale, siamo al telefono con Antonietta. Benvenuta Antonietta.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Antonietta è una delle promotrici di questa iniziativa. Dicevo, Antonietta, di solito tutti i giorni dal 16 di giugno alle 18.30 fino alle 19.30 in Piazza del Duomo, in silenzio, con i cartelli per ricordare l'orrore, il genocidio in corso. Oggi, notte di Natale, un appuntamento un po' particolare. Intanto, a che ora vi troverete?
Allora, noi cominceremo a trovarci verso le 10:30 e ci metteremo appunto sempre in Piazza Duomo in attesa anche della gente che andrà alla messa di mezzanotte. È un appuntamento importante perché è la notte più importante per chi è cristiano, la nascita di Gesù, è la nascita di un mondo nuovo, di un modo diverso di vedere il mondo, le cose, e ci sembra importantissimo far capire, ricordare alla gente che nello stesso posto dove è nato Gesù, cioè in Palestina, si sta consumando una cosa orribile, un genocidio, non potrei neanche dire, cioè non ha senso parlare di nomi, genocidio, massacro, sterminio. Per un bambino che muore di freddo, di fame o perché è stato bombardato non cambia nulla, è morto e basta. Quindi noi vogliamo ricordare anche a quelli che vanno a messa di mezzanotte che forse si può fare qualche cosa per fermare questo sterminio. Per risvegliare le persone che sono un po' anche addormentate dopo che c'è stato quell'annuncio di quel finto cessate il fuoco, che non ha fatto altro che continuare a silenziare tutto e continuare comunque il massacro delle persone.
Antonietta, senti, in questi mesi, visto che quotidianamente voi vi trovate lì in Piazza del Duomo, avete notato un cambiamento nell'attenzione a quanto sta succedendo a Gaza in Palestina dalle persone che magari i primi giorni vi guardavano un po' incuriositi e stupiti senza capire cosa ci fosse in corso?
Allora, forse c'è meno, cioè, allora c'è gente che passa sempre, quindi oramai ci conosce, ci sono quelli infastiditi, ci sono quelli che invece ci fanno segni di
supporto,
di vicinanza, molti si fermano e rimangono con noi un po', non solo turisti, quest'estate erano tanti turisti, si fermavano con noi, adesso sono molti italiani perché è ritornato, diciamo così, il tran tran normale. Però per esempio a noi molti dicono, ma come, ma non è finita la guerra? Ma cosa state qua a fare? Non c'è più la guerra. E lì bisogna spiegare, perché in effetti quello che è passato è così, finita la guerra, finito tutto. Ecco, questo è il cambiamento.
Avete anche una funzione di controinformazione in qualche modo?
Sì, speriamo, sì.
Allora, ripetiamo l'appuntamento di stasera, così ascoltatori ed ascoltatrici, se vogliono unire al vostro presidio veglia, lo potranno fare.
Allora, noi dovremmo essere qua verso le 22.30. Se volete venire con un vostro cartello, magari un po' impermeabilizzato perché staremo in Piazza Duomo e piove, e staremo lì in silenzio e fino verso mezzanotte, quindi uno può venire anche un po' più tardi, cioè noi cercheremo di coprire praticamente tutto il tempo che c'è fino all'inizio della messa di mezzanotte.
Antonietta, andrete avanti anche nel 2026?
Sì, se non finisce questa cosa, noi finché possiamo andiamo avanti, non c'è molta alternativa. Non possiamo fare altro.
Grazie Antonietta, e ribadiamo l'appuntamento ad ascoltatori e ad ascoltatrici per dalle 22.30 in Piazza del Duomo con questo presidio veglia per Gaza. Grazie mille, a presto.
Grazie a voi.
E noi a Radio Popolare non smetteremo mai di parlare di Gaza finché c'è in corso il genocidio. Abbiamo preso anche un impegno a Esteri, che mandiamo uno stacco che parla di Gaza fino all'ultimo giorno del genocidio e che ascolteremo. Ah, intanto prima ti chiedo che cosa c'è oggi in metro.
Allora, ovviamente ribadiremo questo appuntamento per noi, per Radio Popolare, importante di questa notte per Gaza e la popolazione civile palestinese. Racconteremo delle storie di lavoro sotto le feste, diciamo che tra precarietà, lavoro, posti di lavoro a rischio, il tessuto economico lombardo non è assolutamente dei migliori. E poi, visto che domani mattina con Claudio Agostoni dedicheremo un ampio spazio alle detenute e ai detenuti delle carceri lombarde, con la possibilità di fare da intermediari con i loro familiari fuori, raccontiamo purtroppo una proposta di potenziamento delle REMS, che sono le residenze per l'esecuzione della pena, pene alternative con aiuti, servizi per la salute mentale. C'era una proposta durante la discussione del bilancio regionale da parte delle opposizioni di potenziare queste strutture. Ovviamente, dico ovviamente perché purtroppo spesso lo raccontiamo, la destra in maggioranza in consiglio regionale ha bocciato questa proposta, mettendo ancor più in condizioni disagiate le persone, le detenute e i detenuti delle carceri lombarde, che già vivono quotidianamente un inferno. Ecco, queste le notizie principali. E poi Ira Rubini, che di solito è il venerdì sera a Metro Regione col suo tamburino delle proposte culturali per il fine settimana, questa volta eccezionalmente il mercoledì per questo lungo ponte natalizio, con varie proposte tra musei, mostre fotografiche, tra cui la nostra ovviamente, quella dedicata a Radio Popolare, alla Fabbrica del Vapore e gli spettacoli teatrali.
Grazie Alessandro, torniamo a Gaza con un giorno di pace di PNL.
Encerclé par les faits, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. À Gaza. À Gaza. L'horizon est bleu, oui, je kiffe là. Nos réseaux expriment la liberté. La paix, mon frère, ma soeur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Face et malade sont égarés. Mon plus d'un sentiment futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces morts, on devait déposer quelques fleurs. À Gaza, à Gaza, à Gaza, à Gaza. Au nom de la vie et de la paix, à Gaza. Manquer la paix, à Gaza. Prenez pour nous la lumière.
Dopo i titoli di Popolare Network, andiamo in Stati Uniti per commentare la decisione della Corte Suprema che ha detto no all'invio di militari a Chicago con Roberto Festa, e poi facciamo due considerazioni sull'Unione Europea e l'America di Donald Trump. Infine un omaggio a Mohamed Bakri, regista, attore palestinese, che è morto oggi. Lo faremo con Barbara Sorrentini e con una intervista di Radio Popolare a Mohamed Bakri. Minuti. Eccoci per la seconda parte di Pop Sera. In studio Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori.
Allora, stanno arrivando decine di notizie tutti i giorni, no, dagli Stati Uniti, ma una secondo me è più importante di tutte le altre. È la Corte Suprema che stoppa Donald Trump e dice no ai soldati a Chicago.
Allora sì, lo ricordo, facciamo un piccolo un piccolo riassunto della notizia. Allora, ieri la Corte Suprema ha respinto la richiesta di Donald Trump di inviare la Guardia Nazionale a Chicago per proteggere gli agenti dell'ICE, che sono poi gli agenti dell'immigrazione, quelli che arrestano i migranti illegali, ma spesso anche no. In questa fase preliminare il governo non è riuscito a identificare una fonte di autorità che consenta all'esercito di applicare le leggi in Illinois, ha affermato la Corte nella sua ordinanza che non è firmata. Cioè, in definitiva, i giudici dicono non si capisce a chi questi soldati dovrebbero rispondere, e secondo i giudici non appare che l'amministrazione sia stata capace di giustificare davvero l'invio della Guardia Nazionale. Cioè, non ci sarebbero motivazioni sufficienti e non sarebbero state fornite motivazioni sufficienti che giustifichino appunto l'invio della guardia. La decisione è stata presa, lo ricordo, a maggioranza, 6-3, hanno votato contro i tre giudici più conservatori, cioè Samuel Alito, Clarence Thomas e Neil Gorsuch. Altri tre conservatori, il presidente della corte John Roberts e poi Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett, hanno votato con le tre giudici liberal. Si tratta della battuta d'arresto più bruciante, anzi senza il forse, si tratta della battuta d'arresto più bruciante per l'amministrazione da quanto è entrata in carica lo scorso gennaio da parte di una Corte Suprema a schiacciante maggioranza conservatrice. Ricordo che Trump ha nominato 3 giudici su 9, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett. I giudici, lo ricordo ancora, sono nominati a vita dai presidenti e detengono un potere enorme. Allora, questa Corte sinora ha impresso il suo marchio, ha dato un via libera piuttosto ampio a molte delle scelte e delle decisioni di questa amministrazione. Con questa sentenza però, una parte della Corte non sembra disponibile a seguire il Presidente in quell'allargamento ampio, ampissimo, dei poteri presidenziali, e con questa sentenza probabilmente gli stessi giudici, o almeno una parte appunto di essi, gli mandano un segnale. Bisogna capire se Trump sarà disponibile ad accettarlo.
Ecco, Roberto, la considerazione viene automatica. Sappiamo che la Corte Suprema, molti giudici sono stati nominati da Trump, gli hanno sempre detto di sì o quasi sempre, questa volta gli hanno detto di no. C'è qualcosa che sta cambiando, perché loro comunque sentono gli umori del paese?
Ma allora, questo secondo me bisogna ancora capirlo e vederlo. Diciamo, il fatto che i giudici siano nominati a vita dal presidente li rende in qualche modo autonomi, abbastanza, sufficientemente autonomi dalla stessa autorità presidenziale. Loro sono nominati dal presidente, ma poi sono nominati a vita, quindi in qualche modo possono seguire l'evoluzione che vogliono.
Non puoi ricattarli.
non può ricattarli. Ricordo che c'è un giudice famosissimo, John Paul Stevens, fu nominato da Gerald Ford, quindi da un repubblicano. Era un moderato e è diventato il giudice più liberal, più progressista, quello che ha preso più prese di posizioni progressiste di tutti i 9 giudici della Corte. E quindi, come dire, la figura di un giudice è sempre qualcosa di inaspettato, cioè non si sa che tipo di evoluzione quel giudice potrà avere. Certo, c'è quello che dicevi tu, cioè da un là i giudici sentono, come dire, quello che c'è attorno. Ricordo, altro esempio storico importante, la Warren Court, la corte che fu presieduta da L. Warren tra il 1953 e il 1969, è stata la corte più progressista della storia americana, è stata la corte che ha, come dire, aperto a tutta una serie di diritti civili, eccetera, no? E quella corte sentiva quello che c'era attorno. Quindi, diciamo, anche questi 9 giudici sentono quello che c'è attorno, sentono i condizionamenti, sono giudici conservatori, lo ricordo, molti di questi si ispirano a questa teoria che viene definita l'originalismo, cioè pensano che la Costituzione debba essere interpretata con lo spirito di quelli che vivevano in quel tempo, dei padri fondatori, di chi ha scritto, redatto la Costituzione. Quindi, allora, sicuramente questi sono giudici conservatori, 3 di questi sono stati nominati da Trump, come dire, e quindi si sentono di dover interpretare quello che Trump vuole. Al tempo stesso, come dire, hanno un'autonomia sufficiente e probabilmente alcuni di questi, 3 soprattutto John Roberts, che è il presidente della Corte, non intendono seguire Trump in questa deriva ormai, come dire, apertamente, totalmente autoritaria che Trump mostra.
Se no sono complici.
Se no, sì, se no sono complici. Già, guarda, la Corte Suprema tra l'altro era uno degli organi più rispettati proprio a livello di opinione pubblica. Ha avuto un crollo nella considerazione da parte popolare, da parte dei cittadini degli Stati Uniti, un crollo veramente importante, drammatico, di autorità. Li si considera troppo legati. Già il fatto che noi diciamo 3 giudici liberal e 6 giudici conservatori è abbastanza, come dire, sintomatico. Faccio un altro esempio, dai giudici, noi, come dire, hanno avuto la forza di staccarsi anche dalle loro opinioni. Ricordo un altro giudice, Anthony Kennedy, che era il cosiddetto centrista, no? si è ritirato pochi anni fa, era un cattolico, convinto cattolico, un uomo di fede, eccetera, eppure lui è stato il voto decisivo, 5 contro 4, nel 2015 per riconoscere i matrimoni omosessuali. Perché? Perché il suo professore, cui lui doveva molto della sua dottrina, eccetera, era gay. Lui lo sapeva, insomma, ecco, e lui votò a favore dei matrimoni omosessuali. Quindi questo dà il senso di come i giudici sono sempre stati capaci di staccarsi dalla loro appartenenza politica. Ecco, bisogna vedere se questi lo faranno.
Grazie Roberto.
Grazie a te, ciao.
Sono le 18:40 minuti, avete sentito le considerazioni di Roberto Festa per una notizia, come diceva, potrebbe essere anche una svolta nel futuro degli Stati Uniti d'America. Istante, alla mujer de mis noches, alla que se iba al alba. Sin nunca hablarme de ella. ¿A quién le dio de mis fuentes y cuyo misterio me falta como una estrella lejana? ¿A quién me dejó ser? Andrea Di Stefano, buonasera.
Buonasera, ciao Sciauchi.
Buonasera. Allora, piovono le notizie dagli Stati Uniti, l'ultima sono le sanzioni contro l'ex commissario Thierry Breton e altri quattro esponenti di altrettanto, come si può dire, ONG che in questi anni si sono opposti alla egemonia americana fatta da fake news e altro. Ma voglio con te fare un'altra considerazione che riguarda le pressioni sulla Corte Penale Internazionale da parte degli Stati Uniti, perché avevano emesso un mandato di arresto contro i dirigenti israeliani per crimini contro l'umanità. E uno, diciamo, della tipologia delle sanzioni c'è quella di privare queste persone, sono magistrati, procuratori, di tutto quello che serve a noi adesso per viaggiare, aprire un conto bancario, prenotare un albergo, prenotare un aereo. Praticamente vengono esclusi sia dalle piattaforme che ovviamente sono controllate dagli Stati Uniti, sia anche dal sistema bancario. Uno di questi magistrati, Guillaume, francese, dice: ma scusate, ma l'Europa che cosa fa? Che cosa potrebbe fare per fermare questa deriva? Perché così magari un magistrato non se la sentirà a essere promosso, andare all'AIA per un posto, diciamo, prestigioso per, come si può dire, per processare i criminali di guerra.
Allora, bisogna fare un passo indietro, perché l'era delle sanzioni è un'era iniziata parecchi anni fa. È il vero primo blocco di sanzioni è stato quello sull'Iran e l'Iraq. Da quel momento, diciamo, gli Stati Uniti hanno impresso un'accelerazione senza precedenti, in particolare nei confronti dei cosiddetti paesi alleati, e quindi tutti gli istituti di credito, ma anche le assicurazioni e le imprese hanno cominciato a fare i conti con problemi, multe, blocchi anche delle attività economiche, in una logica di estensione del perimetro sanzionatorio ben al di là dei confini degli Stati Uniti. Questo ovviamente è facilitato da una dimensione digitale sempre più spinta, e quindi il fatto che le transazioni e i movimenti siano tutti digitalizzati rende molto più semplice l'attuazione di questi blocchi, a patto che il comitato misto tra l'Europa e gli Stati Uniti sull'applicazione delle sanzioni li mantenga validi. Quindi dal mio punto di vista, con gli ultimi episodi andrebbe sospesa qualsiasi attività di collaborazione tra l'Europa e gli Stati Uniti in relazione all'applicazione delle sanzioni, perché ormai è sempre più palese queste sanzioni sono veri e propri atti di imperio molto violento e di natura politica. Dopodiché anche l'Europa ha fatto di suo, perché da quando c'è stata la guerra russo-ucraina, a mio parere la leva delle sanzioni è stata utilizzata in modo francamente discutibile. L'ultimo episodio famoso sugli asset russi, diciamo congelati, che si volevano di fatto sequestrare, è anche quella una deriva estremamente pericolosa, come dire: oggi lo faccio io e domani lo fai tu. Quindi è un po' come avere lo scheletro nell'armadio, e quindi non so se Bruxelles sarà realmente in grado di rendersi indipendente da questa dinamica.
Ecco Andrea, aspettando un atto di coraggio da parte di Bruxelles, quelli che vengono sanzionati dagli Stati Uniti, quindi esclusi dalla vita, quella di tutti i giorni, avere un conto corrente, avere una carta di credito, un bancomat, poter prenotare un aereo o un albergo, viaggiare, ci sono, diciamo, trucchi per aggirare queste sanzioni?
Sicuramente si può ricorrere ai pagamenti con le cripto, allo Stato sono uno dei pochi strumenti forse che ancora non non è completamente, come dire, raggiungibile dalle sanzioni, ma non dimentichiamoci che le cripto sono diventate uno degli oggetti di interesse della famiglia Trump in primis, e poi Trump ha fatto un vero e proprio, una vera e propria legge per favorire il sistema delle cripto, quindi non so per quanto tempo durerà questa, diciamo, capacità autonoma, o altrimenti bisogna scegliere paesi che stanno fuori da queste logiche di collaborazione. Mi riferisco in particolare ai BRICS, che hanno già sperimentato, cioè in particolare Cina, Brasile, in parte anche il Sudafrica, che hanno già sperimentato gli effetti delle sanzioni. Guardate, un esempio emblematico di questo tema sanzionatorio, c'è un paese che è lo Zimbabwe, che è sanzionato praticamente da più di 25 anni, quindi in teoria non è possibile effettuare nessuna transazione economica direttamente col paese. Ovviamente molte entità dello Zimbabwe hanno aperto delle proprie succursali in altri paesi e si sono spostate in modo rilevante verso la Cina, che tra l'altro non applica il sistema SWIFT, cioè il sistema di transazione internazionale, e ha cercato di costruirne uno proprio.
Ultima domanda riguarda Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU per i territori occupati palestinesi e per Gaza. Anche lei è sotto sanzioni americane, e lei in questi anni, queste settimane si è lamentata praticamente, deve prestare i soldi, deve avere sempre del liquido per girare.
Lei è sicuramente la figura più sanzionata da tutti i punti di vista. Quello che è incredibile, a mio parere, è che istituti bancari italiani, quindi aderenti al sistema europeo, siano disponibili a applicare queste modalità di sanzioni, non essendoci nessun profilo legale che li obblighi a farlo, perché ricordiamoci di questo, basterebbe che una serie di istituti di credito si ribellassero a questa misura e instaurassero un profilo legale per difendersi da questo, per mettere una, come dire, una zeppa in un meccanismo che sembra vivere di un automatismo in cui l'Europa finisce per suicidare e suicidarsi politicamente rispetto all'impero americano guidato da Donald Trump.
Grazie Andrea.
A voi, buona serata.
Andrea Di Stefano, direttore della testata Washington News. Prima di continuare a parlare delle relazioni tra Stati Uniti e Europa, continueremo dopo le 19 a analizzare la situazione, ma soprattutto per capire che cosa potrebbe fare l'Unione Europea. Abbiamo sentito per esempio per quanto riguarda le questioni banche, la questione dell'egemonia digitale degli Stati Uniti, si può cominciare a reagire alle provocazioni, all'intimidazione di Donald Trump. Dicevo prima della ultima parte di Pop Sera, Ornella Vanoni. Arriva.
È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. E non mi sono serviti a niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora mai, domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni che tu non hai conosciuto mai, beato te, sì, beato te. Io di tutta un'esistenza spesa a dare, 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 non ho salvato niente, neanche te.
18:57, questa è Pop Sera. Tra poco in intervista Pier Virgilio D'Astoli, del Movimento Europeo Italia, storico collaboratore di Altiero Spinelli. Buonasera Pier Virgilio D'Astoli.
Buonasera.
Buonasera. Pier Virgilio D'Astoli, come dicevo prima, presidente del Movimento Europeo Italia. Su Libération, ieri il fondatore di Libération, uno degli esponenti del maggio 68, Sergi Lee, ha scritto: Trump e Putin sono sulla stessa lunga d'onda per quanto riguarda l'Unione Europea. Chi è il peggiore nemico, si chiede, gli Stati Uniti? La Cina, ovviamente, sbagliato, e l'Unione Europea, che Trump continua a ripetere essere stata progettata per derubare. Ecco, D'Astoli, la prima considerazione da fare è: come avrebbero reagito i padri fondatori dell'Unione Europea?
Ma i padri fondatori hanno immaginato fin dall'inizio un'Europa indipendente, capace in qualche modo di creare dei partenariati strategici a livello internazionale, e quindi avrebbero reagito, penso, certamente con l'idea di lavorare ancora di più su un'Europa più integrata, ma più aperta a una collaborazione a livello internazionale. E noi abbiamo presentato recentemente, dopo il documento di Trump del 5 dicembre, una dichiarazione di indipendenza, e questa dichiarazione ha suscitato molto interesse. E noi stiamo lavorando a livello internazionale, a livello europeo, perché si dia appunto una prospettiva molto più forte di una dichiarazione di indipendenza che riguarda non soltanto la difesa, perché certamente la difesa è un punto importante, ma riguarda anche l'autonomia strategica dal punto di vista economico e industriale. E questa è una delle cose su cui bisogna lavorare, e la risposta che bisogna dare agli Stati Uniti, ma soprattutto all'amministrazione americana, perché il problema non è gli Stati Uniti, che sono un paese ostile, ma l'attuale amministrazione, così come certamente l'autocrazia russa. E poi c'è il problema, lei l'ha accennato, della Cina. Noi abbiamo considerato per anni la Cina un rivale sistemico. Probabilmente dovremmo cominciare a riflettere, l'ha detto anche recentemente Macron, per considerare la Cina non più un rivale sistemico, ma probabilmente anche un partner strategico, una logica di indipendenza dell'Europa nel mondo.
Pronto?
Sì, mi sento.
Ecco, sì, sì, la sento, sì, sì. Ecco, questi giorni noi, anche nelle nostre riunioni, ma anche fuori, parlando tra di noi, c'è sempre la questione della leadership europea. E uno, cioè, magari per nostalgia, quello che c'era è sempre meglio di oggi. Ma secondo lei non è che c'è un problema anche a livello di leadership, visto quello che c'è oggi, Merz, von der Leyen, per fare solo l'esempio dell'ultimo vertice, che nel loro agenda c'era la questione degli asset russi, e poi alla fine è andata come è andata, ecco.
Beh, è stata una scelta, che è quella del debito comune, che è la scelta che noi abbiamo fatto al tempo del Covid, quando abbiamo creato il Next Generation EU. Quindi è abbastanza evidente che la scelta avrebbe dovuto essere quella del debito comune, non soltanto per aiutare l'Ucraina, ma il problema del vertice del 18 di dicembre non è soltanto la scelta che è stata fatta, ma che non si è presa nessuna decisione seria dal punto di vista di un bilancio europeo capace di dare delle risposte al tema della competitività, della crescita economica. E quello è il difetto di leadership del Consiglio europeo del 18 dicembre. Non è stato preso nessun impegno, anzi, sul tema del bilancio il Consiglio europeo non ha detto nulla. Quindi la leadership manca anche da questo punto di vista, della capacità non soltanto di dare una risposta all'emergenza, perché l'Unione europea è stata in grado in questi anni di rispondere all'emergenza, ma di pianificare il futuro. E questo che manca, e questa è la mancanza di leadership, che non siamo in grado di pianificare il nostro futuro.
Ultima domanda riguarda le sanzioni degli Stati Uniti contro Thierry Breton. Anche qui siamo entrati in una nuova era delle relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea.
Beh, la sanzione nei confronti di Breton non riguarda Breton, è una reazione, è una minaccia degli Stati Uniti dal punto di vista delle regole che noi abbiamo stabilito dal punto di vista della competitività e dell'intelligenza artificiale. La sanzione non è nei confronti di Breton, che non è più commissario, ma è nei confronti delle nostre regole, E questa è la cosa grave, lo ha detto Macron, lo ha detto Merz, lo ha detto Antonio Costa, è un atto di ostilità nei confronti dell'Unione Europea. Io spero che Costa abbia parlato a nome anche di tutti i 27, non ho visto dichiarazione del governo italiano, ho visto dichiarazione del governo francese, del governo tedesco, di Antonio Costa e anche, questo interessante, della Commissione Europea, perché sappiamo i rapporti tesi che c'erano tra von der Leyen e Breton. Bisogna che ci sia una reazione forte da parte dell'Unione Europea, perché la minaccia di Trump non riguarda Breton, ma riguarda le regole che noi abbiamo stabilito in maniera di intelligenza artificiale e di digitale. Questo è il segnale di ostilità che Rubio ha fatto per quanto riguarda le sanzioni nei confronti di 5 europei, tra cui appunto l'ex commissario Thierry Breton. E questa è la cosa grave, l'atto di ostilità degli Stati Uniti nei confronti non di Breton, ma dell'Unione Europea nel suo insieme.
Chiaro, grazie Pier Virgilio D'Astoli e buone feste.
Grazie, buone feste.
When you can't win for losing and the beggars start choosing the chaos in your head calls the cracks to start showing all knowing, all glowing with the light of the dying to raise the dead. Oh, you're a world away, but you're still the same. I know you by your heart, and I will call you by your name. And it's a long way from the crack to the break. You know that I remember everything.
Steady yourself in your tumbleweed words. Be a street corner preacher or just feed the birds. But don't hold to yourself with hard mortar and stone. Be a rubber band man, make the water your bone.
Dying just to live.
Stati Uniti e Unione Europea divisi su tutto, in particolare sulla questione dell'Ucraina. Questa è l'intervista di Roberto Festa all'inviato speciale del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi.
Sembra che Zelensky abbia fatto questa proposta, diciamo, di mediazione, cioè lui dice che gli ucraini sono pronti a ritirarsi dall'est del paese, rendendolo quindi, diciamo, una zona demilitarizzata. I russi però dovrebbero a loro volta ritirarsi dalle zone che controllano del Donetsk in modo da smilitarizzare anche quelle zone. Allora è molto difficile tra l'altro che la Russia accetti. Zelensky è pressato da Trump che vuole arrivare ad una tregua il più presto possibile. Allora a che punto siamo secondo te dei negoziati? Cioè gli ostacoli al momento sono ancora troppi e rendono impossibile in qualche modo un'intesa?
Ma direi che siamo davvero al campo del cento perdi, che siamo distanti da qualsiasi concreta soluzione. Il gioco di entrambi, sia di Putin che di Zelensky, ma a questo punto direi più del presidente ucraino che non del russo, è quello di cercare di dimostrare un'apertura al negoziato e addirittura di sembrare, ripeto, sembrare prono ad ascoltare Trump per non inimicarsi Trump. La lezione del 28 di febbraio di quest'anno, quindi di 10 mesi fa, rimane per l'Ucraina bruciante. Zelensky non intende, non vuole scontrarsi frontalmente con Trump, ben sapendo che Trump è molto più vicino alla posizione russa che non alla posizione europea e ucraina, e quindi dimostra una certa apertura. Lo hai detto tu stesso presentando, facendo la domanda. Di fatto siamo lontanissimi. Zelensky, direi il punto più importante, più contestato di questa risposta dei 20 punti ucraini rispetto ai primi 28 presentati dal piano originario americano in coordinamento con la Russia, è che dice: noi ci ritiriamo sui confini occidentali del Donbass, cioè lasciamo quel 14-13% che ci rimane in mano del Donbass, ma i russi devono fare la stessa cosa dall'altra parte, quindi sostanzialmente il Donbass demilitarizzato. Putin ci ha già detto in mille modi che no, che il Donbass è russo e quindi vuol dire piena sovranità russa, e direi questo è il punto principale. Poi ve ne sono altri, per esempio la promessa sicura, cioè che Zelensky dovrebbe promettere e assicurare che l'Ucraina mai sarà parte, chiederà di essere parte della NATO, e Zelensky invece ribadisce che loro si tengono il diritto, la prerogativa di poterlo chiedere. Sa benissimo che la NATO, ma questo è un vecchissimo tema, ancora sin dal 2007, la NATO ha già detto che non intende, senz'altro adesso, comunque non nel prossimo futuro, accettare l'Ucraina. Anzi, i vari presidenti, ma stesso Biden e ancora prima di lui Bush, avevano già detto che non ci stavano, che non volevano l'Ucraina nella NATO, ma Zelensky insiste sul poter mantenere il diritto di chiedere di esserne parte, e Putin dice assolutamente no, e anzi addirittura chiede Putin in controproposta che la NATO prometta di non espandersi ad est. Questo mi sembra una domanda un po' retorica, la NATO ha già detto che non intende affatto espandersi a est, ma lui chiede che sia anche qui un impegno preciso, scritto e garantito.
Tanto poi c'è anche tutta la questione delle truppe, no? Che dovrebbero diciamo garantire il mantenimento della pace sul territorio ucraino. Però vorrei farti un'ultima domanda, Lorenzo. Allora, Trump lo ha detto, no? Lo dice nel caso di mancato accordo, quindi impossibilità a trovare un'intesa nel breve periodo, come lui ormai auspica. Insomma, lui ha detto anche che avrebbe fatto finire il conflitto nel giro di 24 ore. Però lui dice che potrebbe abbandonare il tavolo dei negoziati, l'ha ripetuto anche il figlio Eric alcuni giorni fa. Ecco, allora, secondo te è un'ipotesi possibile? Cioè, soprattutto in quel caso, cioè se così fosse, se gli Stati Uniti abbandonassero, diciamo, questo ruolo di mediazione, che poi forse di mediazione non è, che cosa dobbiamo e possiamo aspettarci? Cioè una guerra che potrebbe continuare a tempo indeterminato?
Ma per il momento non c'è nessun segno che la guerra termini. Tra l'altro vi ricordo che la NATO, Zelensky, gli americani, lo stesso Trump avevano proposto, così come segno distensivo, che vi fosse una tregua di Natale, cosa non strana, era successo più volte, è successa nella famosa tregua di Natale della Prima Guerra Mondiale. Insomma, non che la guerra finisse, che non ci fosse nessun cambiamento nella dinamica bellica, ma che ci fossero 24-48 ore. E Putin ha detto di no, assolutamente. Quindi che cosa succederebbe? Ma ci sono vari scenari. Lo scenario più drammatico è che l'America si ritiri tout court dall'impegno militare. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire, per esempio, il blocco della collaborazione dell'intelligence, cioè a questo punto noi sappiamo che Trump ormai da mesi ha bloccato l'invio gratuito, diciamo così, delle armi americane. Sappiamo che esiste questo progetto sovvenzionato dagli europei, per cui l'Europa compra le armi dall'America, ma queste armi sono pagate con i fondi europei e poi vanno all'Ucraina. Su questo non credo che Trump sia contrario. Trump, per lui vale il dio denaro, quindi l'America, se per conto terzi l'Europa o chiunque altro l'Ucraina comprasse le armi, continuerebbe a venderle. Ma l'intelligence è fondamentale, perché è quella che garantisce. Io posso avere le armi più belle del mondo, i missili più efficienti, più di lunga gittata, ma se non so dove sparare, se non so dove colpire, ecco che non servono a niente, si sprecano solo soldi. E un altro rischio è che gli Stati Uniti ordinino, anche qui è tutta una questione di denaro, però anche questo è una delle possibilità, è che l'America ritiri anche Starlink, cioè che Trump faccia pressione su Musk perché tolga il servizio Starlink e quindi tutti i collegamenti satellitari che sono stati fondamentali per le comunicazioni dell'Ucraina sulla linea del fronte. Io stesso l'ho usato, posso dirvi che è magico, i militari nelle trincee parlano con casa con Starlink, naturalmente i vari comandi lavorano con Starlink, Starlink permette addirittura il funzionamento di alcune armi che lavorano con internet, quindi togliere Starlink agli ucraini sarebbe un altro colpo gravissimo per l'intera efficienza dell'esercito. Quindi ripeto, la prospettiva che l'America si ritiri dal negoziato tout court non è solo un blocco dei negoziati che comunque non stanno andando da nessuna parte, e forse l'Ucraina sarebbe ancora più chiaramente spostata o comunque alleata dell'Europa, che si sta davvero facendo carico, l'abbiamo visto anche con l'ultima decisione dei 90 miliardi di dollari, quindi non il congelamento dei fondi russi in Europa, ma l'Europa che finanzia, ma ancora di più l'Ucraina sarebbe schierata con l'Europa, ma sarebbe proprio la sua efficienza militare, perché ripeto, in questo momento il negoziato non sta andando da nessuna parte, non abbiamo nessuna vera prospettiva né di cessate il fuoco né di dialogo di pace. Tra l'altro stavo sentendo questa mattina una deputata ucraina dell'opposizione che ricordava un grosso rischio, e cioè che Putin, che ancora non sta parlando di queste condizioni di cui parla molto in modo molto fumoso, ma mettiamo caso che lui dica benissimo, tra le condizioni voglio, cosa che lui ha già detto, le elezioni in Ucraina, e alle elezioni devono poter partecipare i 5 o 6 milioni di russi, di ucraini che stanno in Russia, quindi completamente manipolati, completamente controllati dalla Russia, che controllerebbe che tipo di voto fanno, che addirittura potrebbe falsificare le elezioni come i russi già fanno a casa loro. Capite che anche questo andrebbe a interferire sugli equilibri politici, e non dimentichiamo che il fine di Mosca continua a essere quello di sempre, controllare Kiev, quindi non è neanche una questione di territori, è una questione di controllo politico dell'Ucraina, che deve rientrare nello spazio politico della Russia. Tra l'altro Putin aggiunge in queste condizioni sui 20 punti che l'Ucraina sia neutrale, quindi che non possa far parte di nessun tipo di alleanza, senza neanche parlare di entrata nella NATO.
Lorenzo Cremonesi, intervistato da Roberto Festa sui negoziati Ucraina, Stati Uniti, Unione Europea, Russia. Al collegamento Barbara Sorrentini. Ciao Barbara.
Buonasera, ciao.
Buonasera. Buonasera. Chiudiamo con una notizia molto triste. È morto Mohamed Bakri, regista, attore palestinese.
Sì, è voce, soprattutto voce della resistenza palestinese. Lui aveva 72 anni, stava ancora lavorando, l'ultimo film che ha fatto è Tutto quello che resta, e faceva il padre di suo figlio, del suo vero figlio, che Saleh Bakri, anche lui attore, tra l'altro in sala in questi giorni con The Teacher. Mohamed Bakri è famoso anche per aver lavorato molto in Italia, ha lavorato con Saverio Costanzo nel film Private, che è un film che racconta proprio la storia dei palestinesi assaltati in casa dall'esercito israeliano, e contro l'esercito israeliano aveva fatto un documentario bellissimo che si chiamava Jenin Jenin, in cui raccontava le atrocità che l'esercito israeliano perpetrava sui profughi nel campo di Jenin, per l'appunto. È stato processato per questo film. Il film è stato censurato in Israele. Tra l'altro Mohamed Bakri è stato cittadino israeliano, nonostante ovviamente lui sia nato in un quartiere arabo, vivesse in Cisgiordania, raccontasse e girasse i film, e tutto quello che lui faceva politicamente, artisticamente, lo faceva in Cisgiordania. Ovviamente dopo Jenin Jenin ha rotto completamente con gli israeliani, col governo israeliano, poi ovviamente c'era anche una parte di israeliani che comunque lo seguiva. Insomma, ha avuto una vita molto complicata da questo punto di vista, però non si è mai sottratto dal parlare, dal raccontare, come tra l'altro ci farai sentire tu tra poco. L'ultimo film, l'ultimo cortometraggio in cui l'abbiamo visto, tra l'altro l'abbiamo proiettato qui da noi all'auditorium di Radio Popolare, perché era per il Nazar Palestine Film Festival, e lui aveva una parte di un uomo che aveva perso la memoria, però raccoglieva tutta la memoria del popolo palestinese. C'era questo incontro con un bambino che andava in giro con una piccola pecora e la portava in giro per la Cisgiordania, andava da lui per cercare di fargli tornare la memoria, per fargli ricordare in che stato vivessero, in che situazione vivessero oggi, ancora oggi, i palestinesi. Insomma, una grave mancanza, una voce importante per, non solo per la Palestina, ma per tutto il mondo.
Grazie Barbara, grazie.
Ciao, grazie.
Grazie. Come ha accennato Barbara Sorrentini, sentiamo l'intervista che è stata realizzata in marzo 2022, il giorno dopo l'assassinio della giornalista del Jazeera a Jenin, Shirin Abu Akleh. Era stato intervistato da Eleonora Panseri.
I know Shirin Abu Akleh since she started her job in Al Jazeera many years ago. This human being, this woman,
ho conosciuto Shirin Abu Akleh quando ha cominciato a lavorare per Al Jazeera diversi anni fa. Questo essere umano, questa donna, era oggettiva, equilibrata, onesta, una vera giornalista, ed è davvero simbolico che sia stata uccisa a Jenin, emblema della resistenza palestinese. Così come è significativo il fatto che abbiano cancellato e bandito il mio documentario, Jenin, Jenin. La ragione è la stessa: cercano di dipingerci come quelli che odiano gli ebrei, che vogliono distruggere Israele, che vogliono uccidere ogni ebreo, ma questo non è assolutamente vero. Io, Shirin e le persone come noi non abbiamo mai pensato di fare del male a un ebreo solo per il fatto che lo fosse. Noi combattiamo contro l'occupazione.
Attore, regista e sceneggiatore palestinese con cittadinanza israeliana, Mohammad Bakri è stato per diversi anni una delle figure più apprezzate della cinematografia internazionale. Ma nel 2002, con la pubblicazione del suo film documentario girato nel campo profughi palestinese di Jenin, Bakri è stato coinvolto in una battaglia legale che va avanti da allora, quando venne denunciato per diffamazione, diventando uno dei nemici dello Stato di Israele.
It is like 20 years I am facing persecuting by the Israeli army, Israeli government, Israeli media, and by the Israeli.
Sono 20 anni che sto affrontando la persecuzione dell'esercito, del governo, dei media e della legge israeliani. Io non ho detto nulla, ho solo messo la telecamera nel campo profughi e ho intervistato le persone che mi hanno detto cosa provavano riguardo all'invasione del 2002. È tutto quello che ho fatto. E quello che ha fatto Shirin è stato andare a Jenin per raccontare la nuova invasione dell'esercito israeliano. Sono orgoglioso di dire che il mio film non è contro gli ebrei o Israele, ma contro l'occupazione, perché non è più possibile conviverci, perché sono più di 50 anni che le persone vivono in condizioni disastrose. Quello che è successo al funerale dimostra che queste persone sono criminali, hanno fatto del male alle persone che portavano il corpo di Shirin e tutto il mondo l'ha visto.
The body of Shirin, all the world saw these pictures.
Bakri oggi affronta l'ennesimo processo, dopo la condanna da parte della Corte distrettuale di Lod del gennaio 2021, che aveva stabilito il divieto di proiettare e distribuire in Israele Jenin Jenin e il sequestro di tutte le copie del film. In quell'occasione il regista era stato anche condannato a risarcire con 175.000 shekel, circa $55.000, il tenente colonnello israeliano Nissim Magnaji, che per pochi secondi appare nel documentario in immagini di archivio durante l'assedio dell'aprile 2002. Di fronte all'omicidio di Shirin Abu Akleh e alle immagini delle violenze dell'esercito israeliano durante il suo funerale, che hanno fatto il giro del mondo, Bakri non può accettare che le cose restino immutate in un paese dove due popoli, ormai da decenni, non sanno più cosa sia la pace.
Penso che il mondo adesso, dopo quello che è successo, debba vedere la verità, debba vedere che stanno cercando di chiudere la bocca delle persone che raccontano la storia dei palestinesi in modo oggettivo. Spero che il mondo apra gli occhi e veda la terribile realtà dell'occupazione. Perché Shirin Abu Akleh è stata uccisa? Perché? Perché ha mostrato il vero volto dell'occupazione. Non ci sono altre ragioni. Non so cosa succederà ora, ma mi auguro che questo sia l'ultimo omicidio.
Non è stato l'ultimo omicidio di giornalisti, basta ricordare, c'è circa 200 giornalisti uccisi nella striscia di Gaza e in Libano. L'intervista era, come dicevo, a cura di Eleonora Panseri a Mohammed Bakri. Sicuramente Barbara Sorrentini in Chassis tornerà e gli renderà un omaggio doveroso.
Tra poco il giornale di Popolare Network. Poi Metro Regione alle ore 20, vi ricordo lo speciale Buon Compleanno Radio Popolare. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buone feste e buon Natale. But when I start to try to tell you, that's when you have to tell me, hey, this kind of trouble's only just begun, yeah, yeah, yeah. I tell myself too many times, why don't you ever learn to keep your big mouth shut? That's why it hurts so bad to hear the words that keep on falling from your mouth, falling from your mouth, falling from your mouth. Tell me why. But I can still read what you're thinking. Oh, ooh. And I've heard it said too many times that you'll be better off besides. Why can't you see this boat is sinking? This boat is sinking. This boat. Sinking, 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 sinking down now. Let's go down to the water's edge and we can cast away those doubts. Mm-hmm. Some things are better left unsaid, but they still. Turn.